Continuiamo a parlare dell'osservazione partecipante. Il prossimo quesito sul quale ci dobbiamo interrogare è che cosa osservare. E l'azione dell'osservatore partecipante deve essere selettiva, perché ovviamente egli non può osservare tutto. Quindi l'osservazione partecipante, infatti, non può essere una fotografia che comprende l'intera realtà, anzi, alcuni oggetti sociali vanno messi a fuoco, mentre altri restano sullo sfondo e altri ancora non sono considerati dall'obiettivo del ricercatore, quindi vengono completamente esclusi dal focus del ricercatore. In prima istanza, che cosa osservare viene stabilito dalla teoria. Ma sul ruolo della teoria nella ricerca qualitativa in generale e nell'osservazione partecipante in particolare occorre fare qualche distinzione. Diciamo che la ricerca che si ispira al paradigma interpretativo lascia alla rilevazione empirica un'autonomia molto maggiore. Il problema è che in questa situazione il ricercatore può restare sopraffatto dalla ricchezza e diciamo dal disordine delle sollecitazioni che gli vengono dalla realtà e diciamo che in questa mancanza di punti di riferimento potrebbe trovarsi in una situazione di incapacità di dare un ordine e di scegliere appunto tra i moltissimi angoli di lettura. La ricerca dell'osservatore partecipante, come del resto quella di qualsiasi ricercatore qualitativo, non si svolge nel vuoto, quindi non prende l'avvio da una sorta di tabula rasa, ma è guidata, soprattutto all'inizio, da una particolare sensibilità verso certi concetti piuttosto che verso altri. Facciamo l'esempio dello studioso della devianza giovanile. Sarà particolarmente attento ai problemi che sono legati alla socializzazione infantile, al rapporto con i genitori, alle prime esperienze con le istituzioni sociali come la scuola, al rapporto con il gruppo dei pari e così via. Mentre, ad esempio, lo studioso di conflitti aziendali sarà sensibile alle questioni legate all'ideologia dell'ambiente di lavoro, alla strutturazione gerarchica, alle aspettative sul lavoro e le frustrazioni che ne derivano, alle reti di relazioni tra i colleghi, alle forme di comunicazione fra differenti livelli. E, diciamo che tutto questo bisogna appunto tutto questo sempre tenendo presente che l'osservazione partecipante differisce dagli altri metodi di ricerca, in quanto il ricercatore seleziona gli oggetti di osservazione, decide che cosa chiedere e forgia i suoi interessi nel corso della ricerca stessa. Ci soffermiamo ora su quali sono i possibili oggetti di osservazione e proponiamo una classificazione che individua le seguenti aree. Primo, il contesto fisico. Secondo, il contesto sociale. Terzo, le interazioni formali. Quarto, le interazioni informali e quinto, le interpretazioni degli attori sociali. Diciamo che questa classificazione è una classificazione delle cose da osservare, ma ve ne sono anche numerose altre. Possiamo comunque sempre distinguere nell'osservazione partecipante una fase preliminare descrittiva che appunto facciamo rientrare nel contesto fisico e nel contesto sociale, che è volta a fissare le caratteristiche visibili esterne dell'ambiente studiato, che viene seguita, diciamo, dalla fase di interazione vera e propria con i protagonisti. Vediamo ora in dettaglio questi cinque possibili oggetti di osservazione. Il contesto fisico. È di solito abbastanza importante che il ricercatore osservi con attenzione, e in seguito ne darà un resoconto dettagliato nel rapporto di ricerca, che osservi con attenzione la conformazione strutturale degli spazi nei quali si sviluppa l'azione studiata. Infatti, le caratteristiche fisiche sono quasi sempre espressioni di caratteristiche sociali. Scrive Patton, durante le nostre visite agli asili nido abbiamo sempre trovato una stretta relazione tra la gradevolezza dell'ambiente, poster disegnati dai bambini sui muri, materiali di lavoro ben disposte, aree dell'insegnante ordinata e altri connotati della scuola, coinvolgimento dei genitori, morale degli insegnanti, programmazione didattica e così via. Naturalmente la trattazione del ricercatore dovrà contenere descrizioni più che valutazioni o impressioni. Quindi, se deve contenere descrizioni e non valutazioni ad impressioni, se dobbiamo parlare ad esempio di un quartiere, non useremo mai l'espressione deprimente o socialmente diseredato, ma dovremo descrivere lo stato delle strade, i negozi, la struttura di un'abitazione tipo, i mezzi di trasporto, i luoghi pubblici e così via. Quindi è una descrizione, non una valutazione o fare riferimento a delle impressioni. Poi passiamo al contesto sociale. Come si è descritto l'ambiente fisico, si tratta ora di descrivere anche l'ambiente umano. E se prendiamo l'esempio precedente del quartiere, si descriveranno a questo punto le persone che frequentano le strade nelle varie ore del giorno e della notte, il modo di vestirsi, le finalità dei loro spostamenti e si daranno dati sulle economie familiari, sui redditi e sui consumi. Anche in questo caso è importante che, almeno in questa fase di presentazione iniziale dell'ambiente, il ricercatore si fermi alla pura e semplice descrizione che viene fatta in forma analitica e dettagliata, evitando per il momento di introdurre elementi interpretativi. Un ruolo molto importante per comprendere una determinata comunità è rappresentato dalla sua storia, specie quando lo studio è centrato sul cambiamento sociale. E quindi è importante, per capire la dinamica dei processi in corso, andare indietro nella storia di quella comunità, andare indietro di decenni e probabilmente anche di secoli. Poi segue il terzo ambito di osservazione, le interazioni formali. Per interazioni formali intendiamo quelle che avvengono tra gli individui all'interno di istituzioni e organizzazioni nelle quali i ruoli sono prestabiliti e le relazioni si svolgono in un quadro di vincoli prefissati. Ad esempio, in uno studio sui processi decisionali di un'organizzazione formale, si potrebbe fare una tipologia delle decisioni, da quelle più importanti a quelle routinarie, a seconda del tipo di decisione, vedere chi la prende, se un individuo oppure un organo collettivo. Sulla base di quale processo, cioè chi viene consultato, in che modo, se in maniera formale o meno, se si fanno riunioni, come e quando vengono indette, quali sono i canali comunicativi utilizzati una volta che la decisione viene assunta e quali sono le conseguenze se una decisione si manifesta errata. Quarto ambito, le interazioni informali. Nella maggioranza dei casi, le interazioni informali costituiscono l'elemento centrale dell'osservazione partecipante. Proprio a causa della loro informalità, sono difficili da studiare e soprattutto la loro osservazione implica una molteplicità di casi differenti sui quali è impossibile dare non solo regole ma anche suggerimenti di carattere generale. Possiamo dire che l'osservatore può quindi iniziare dalle interazioni fisiche, quindi ogni situazione sociale è definita da tre elementi: il posto, gli attori e le attività. Quindi molto spesso il punto di partenza dell'osservazione partecipante è rappresentato dal comportamento ordinario, ossia quello quotidiano, quello di tutti i giorni, che proprio per questa sua ordinarietà è più difficile da analizzare, poiché è costituito da una serie di atti meccanici dei quali l'attore sociale ha scarsa consapevolezza. Immaginiamo ad esempio una persona in fila che aspetta l'autobus. Questa persona è poco consapevole di quanto sta ruotando intorno a lui, intorno a lei, ed è poco consapevole anche dei propri comportamenti, ancora una volta per la loro ordinarietà, ripetitività e meccanicità. L'osservatore partecipante, all'opposto, deve diventare consapevole di tutti questi frammenti di vita quotidiana, deve saperli osservare ed isolare se vuole analizzarli e deve saper cogliere le interazioni delle persone che osserva. Un processo importante è quello della progressiva messa a fuoco delle interazioni che interessano. All'inizio il campo di osservazione del ricercatore sarà molto ampio, poi con il procedere della ricerca la sua azione diventerà via via più selettiva. Non sempre il ricercatore ha libertà di definire nel corso dell'indagine anche l'oggetto di studio, perché alle volte ci sono dei vincoli esterni, per esempio l'esistenza di un committente, che pongono dei limiti alle sue scelte. Resta il fatto che in ogni caso la sua osservazione dovrà, man mano che procede, via via focalizzarsi su specifici oggetti e su specifici processi sociali. Poi abbiamo da ultimo le interpretazioni degli attori sociali. Sappiamo che nel paradigma interpretativo l'individuo studiato non si limita a essere un oggetto passivo di ricerca, ma diventa un soggetto passivo protagonista. E quindi la sua interpretazione della realtà assume il carattere di parte costitutiva, della conoscenza scientifica, quindi non è parte semplicemente una parte accessoria, ma è parte costitutiva della conoscenza scientifica. Ed è a questo livello che l'interazione verbale con l'osservatore partecipante diventa canale privilegiato della comunicazione. Quindi il ricercatore partecipa, osserva e domanda. E l'interrogazione, sia nella forma del colloquio informale che dell'intervista formale, si affianca all'osservazione come strumento di rilevazione. E la domanda incorporata nelle conversazioni informali, che è volta a chiedere informazioni, a capire le motivazioni e il punto di vista dell'attore sociale, è parte costitutiva dell'osservazione partecipante classica, che implica quindi sempre l'intrecciamento del guardare e del chiedere. Ma anche l'intervista programmata e formalizzata, nel corso della quale il ricercatore pone in maniera esplicita una serie di domande, fa parte, diciamo, del bagaglio strumentale usuale dell'osservatore partecipante. Naturalmente l'intervista esplicita viene a definire una situazione diversa e possiamo dire che in un certo senso è artificiale rispetto alla conversazione informale e rileva quindi in questo modo, in modo diciamo evidente, il ruolo del ricercatore e la sua diversità rispetto al mondo nel quale egli si è inserito. E quindi può concorrere, diciamo, a togliere naturalezza all'osservazione stessa. L'intervista può anche essere utilizzata in maniera autonoma come strumento di rilevazione per la ricerca sociale. Poi, finito appunto di focalizzarci sui diversi oggetti dell'osservazione, vediamo ora come registreremo questa osservazione. Il processo di registrazione dei dati osservati è un momento di fondamentale importanza in ogni tipo di ricerca scientifica, nelle scienze naturali come nelle scienze sociali. E nel caso dell'osservazione partecipante, essa assume essenzialmente la forma di stesura di appunti fatta giorno per giorno, quindi è una specie di giornale di bordo nel quale viene attentamente riportato con ricchezza di particolari e riflessioni personali, viene riportato tutto quello che il ricercatore ha osservato nel corso della giornata. E la stesura di queste note è parte integrante dell'osservazione partecipante. Le note quotidiane del ricercatore nascono dall'interazione tra osservatore e realtà osservata, per cui constano essenzialmente di due componenti, la descrizione e l'interpretazione. Quindi la descrizione dei fatti, dei luoghi, delle persone, degli accadimenti e l'interpretazione che viene data dal ricercatore a questi avvenimenti con le sue impressioni, riflessioni e reazioni. È molto importante sottolineare questo duplice aspetto della rappresentazione oggettiva e della comprensione soggettiva. E le note etnografiche rappresentano la prima formalizzazione dell'incontro tra le due culture, quella studiante e quella studiata. E dunque, l'atto della registrazione dell'osservazione si può scomporre in tre aspetti fondamentali: quando effettuarla, che cosa registrare e come farlo. Vediamo ora uno ad uno questi tre aspetti. Quando? La risposta immediata è il prima possibile, il più vicino possibile all'accadimento. Infatti, il tempo che passa può far perdere la vivacità del dettaglio, perché si possono sovrapporre nuovi avvenimenti ai vecchi e quindi cancellano i particolari. L'ideale sarebbe di prendere appunti mentre i fatti stessi si svolgono, ma questo il più delle volte non è possibile. Una cosa interessante è che si suggerisce che l'osservatore abbia sempre a disposizione un taccuino sul quale butta giù brevi appunti, che poi svilupperà i momenti più opportuni. Quindi l'osservatore deve tenere un diario quotidiano della sua attività nel quale ordina il materiale raccolto nel corso della giornata, stende le sue osservazioni e fa il punto della situazione. Altro aspetto rilevante è il che cosa. Allora, le note che l'osservatore prende devono riguardare, come abbiamo già detto, la descrizione dei fatti e l'interpretazione del ricercatore. Ora, a queste due componenti possiamo aggiungerne una terza, le interpretazioni dei soggetti studiati. La descrizione degli avvenimenti deve essere fatta in modo dettagliato e deve essere molto ricca di particolari. Naturalmente non possiamo descrivere tutto e quindi gli avvenimenti da descrivere vanno selezionati. Tuttavia, specialmente all'inizio, è importante che il ricercatore faccia delle descrizioni estensive che coprano il più possibile la realtà osservata. È infatti probabile che successivamente egli definisca in maniera più restrittiva il fuoco della sua analisi. Inoltre, è possibile che nel corso dell'indagine il centro dell'attenzione si sposti, per cui nelle prime fasi è bene tenere un campo di osservazione il più ampio possibile. L'interpretazione del ricercatore in genere sarà composta di due parti, riflessioni teoriche e reazioni emotive. Dunque, le riflessioni teoriche sono direttamente legate alla finalità primaria dell'osservazione e diciamo che rappresentano un primo sforzo riflessivo finalizzato ad accumulare materiale e spunti. Ma anche la seconda componente, quella sui sentimenti del ricercatore, non va trascurata. Teniamo conto del fatto che l'osservazione partecipante richiede un coinvolgimento del ricercatore che va oltre il puro impegno intellettuale. Anzi, la partecipazione emotiva è uno dei tramiti della comprensione. L'esplicitazione e la registrazione dei propri sentimenti rappresenta non solo una forma di autoanalisi utile per il controllo di sé nel corso del lavoro sul campo, ma anche una documentazione utile per una ricostruzione a posteriori della dinamica che si è venuta creando tra osservatore e osservati, mediante una rilettura critica dei dati raccolti. E questo serve anche a individuare possibili distorsioni che vengono generate dalle emozioni del ricercatore. Poi le interpretazioni dei soggetti studiati, così come emergono ad esempio da frasi ascoltate o da conversazioni informali con l'osservatore e da interviste più formalizzate, rappresentano il terzo aspetto di questa documentazione. E arriviamo al come. Le tre componenti delle note che abbiamo appena presentato, cioè descrizioni, interpretazioni dell'osservatore e interpretazioni dei soggetti studiati, vanno tenute ben distinte. Il resoconto particolareggiato di un avvenimento deve essere chiaramente separato dal commento del ricercatore. All'interno di quest'ultimo dovrà essere chiara la separazione tra le riflessioni teoriche e le reazioni emotive. E anche le valutazioni dei soggetti che sono coinvolti vanno chiaramente attribuite a chi le ha espresse, evitando di metterle tutte assieme in un calderone confusivo. Questo è il primo principio della registrazione delle note, cioè il principio di distinzione. Il secondo principio è quello della fedeltà della registrazione. Questo principio vale soprattutto quando le note riguardano le interpretazioni dei protagonisti. Le loro espressioni verbali vanno riportate con meticolosa esattezza, compreso il gergo, e segnalandole con delle virgolette. È molto diversa la vivacità pittorica che può risultare dal racconto di un protagonista rispetto a un riassunto piatto che ne può dare il ricercatore. L'uso del registratore nelle interviste formali può essere di grande utilità a questo riguardo. Attenzione però che questo uso, il registratore, diciamo, va utilizzato con cautela, affidando alla sensibilità del ricercatore la decisione in merito. La registrazione dell'intervista accentua infatti il carattere di artificialità che abbiamo già individuato nell'intervista formale. E quindi opportuno effettuarla solo in presenza di un solido rapporto di fiducia che si è creato tra l'intervistatore e l'intervistato, e comunque quando il ruolo del ricercatore è ormai già pienamente accettato dalla comunità studiata. Vediamo ora l'analisi del materiale empirico. E siamo così giunti alla parte che è probabilmente più difficile della ricerca condotta con l'osservazione partecipante, quella relativa all'analisi del materiale empirico raccolto e alla stesura appunto del rapporto finale. Se infatti lo scopo dell'osservazione partecipante è quello della comprensione del punto di vista dei nativi, va anche detto che essa si pone anche l'obiettivo di far emergere aspetti dei quali i nativi stessi non hanno consapevolezza. Quindi sono due le angolature dalle quali il ricercatore deve vedere la realtà sociale. Una è la prospettiva dall'interno. Quindi la prospettiva dall'interno costringe il ricercatore a entrare nel mondo delle persone studiate e a venirne fuori con una lettura fatta con gli strumenti interpretativi che vi ha trovato. E l'altra prospettiva è quella dall'esterno, che cerca di mettere in evidenza questi aspetti del mondo sociale studiato che sono sconosciuti agli stessi protagonisti dell'azione sociale. E naturalmente la fase di analisi e interpretazione del materiale empirico è assai impegnativa, qualunque sia la tecnica di rilevazione dei dati utilizzata. Nella ricerca qualitativa, l'assenza di procedure standardizzate rende questo passaggio particolarmente dipendente dalla capacità personale del ricercatore. E specificamente nel caso dell'osservazione partecipante, il tutto è reso ancora più complicato dall'enorme quantità di materiale raccolto, che è spesso frammentato ed eterogeneo, e quindi può essere per il ricercatore assai difficile da dominare.